E noi quindi diamo il via a questa registrazione di Matteo Dominioni, che ci racconta questo libro, Lo sfascio dell'impero, con la prefazione di Angelo Del Boca, Gli italiani in Etiopia dal 1936 al 1941, per i tipi di La Terza.
Guerra fascista per eccellenza, nel senso che fu combattuta senza nessun alleato, e quindi in maniera solitaria rispetto a quanto avverrà successivamente in Spagna o nel corso della Seconda Guerra Mondiale, e questa è la caratteristica per cui io sono stato portato a definirla una guerra fascista, riprendendo da Giorgio Rochat questa lettura storiografica. Fu guerra fascista anche perché tutta la gerarchia del regime e del partito venne coinvolta, i figli di Mussolini, i vari RAS e anche gli intellettuali, pensiamo a Marinetti, D'Annunzio, e fu una guerra fascista per l'immaginario che mosse, cioè una guerra dove contava la velocità, il rumore, queste avanzate senza sosta. Prendiamo ad esempio il fronte sud, quello dove al comando delle truppe era Rodolfo Graziani. Ecco, lì tutte le colonne erano motorizzate, fu il primo caso di motorizzazione dell'esercito per quanto riguarda le forze armate italiane. Fu una guerra fascista anche perché non si facevano prigionieri, e quindi una guerra in totale mossa dal totale disprezzo nei confronti dell'avversario. Oltre ad essere una guerra fascista, fu anche una guerra nazionale, perché tutto il paese fu mobilitato. La categoria della guerra nazionale deve essere presa con le pinze, direi, nel senso che per guerra nazionale noi intendiamo la guerra contro l'Austria del 15-18, quella è la guerra nazionale per eccellenza, però alcune caratteristiche le ritroviamo anche nel 35-36, la grossa mobilitazione dei soldati, la mobilitazione industriale, il dispiegamento della propaganda, pensiamo agli inviati di guerra. La questione dei volontari è piuttosto difficile da decrittare, nel senso che tanti ricevettero questa cartolina con una striscia rossa, che significava che uno aveva chiesto di essere inquadrato per poter partire per l'Africa. Sappiamo però dalle testimonianze, dalle memorie e così via, che tanti ricevettero già questa cartolina con questa striscetta rossa, e che quindi accettarono l'arruolamento volontario dall'alto, e ci sono appunto diverse testimonianze di persone che si recarono al distretto per chiedere spiegazione, e veniva detto loro che conveniva andare volontari perché il soldo era maggiore. E quindi, anche se abbiamo numeri precisi e attendibili per quanto riguarda le camicie nere, ma non tutti erano volontari, la questione del volontarismo è complessa e direi di difficile ricostruzione, cioè anche a vedere ogni singolo registro dei ruoli in tutti i distretti militari della penisola non arriveremmo al dunque, perché appunto furono fatte carte false in partenza. Ma al di là di questo, fu una guerra sentita, partecipata, e insomma il consenso che il regime riuscì a ottenere in quella fase è indiscutibile, insomma le piazze piene, le mobilitazioni, e voglio dire anche tra i più di 300.000 soldati inviati, ecco, questi condividevano il sogno imperiale del fascismo. Dobbiamo fare una premessa, cioè l'Italia fece in maniera anacronistica, e su questo la storiografia è unanime, l'ultima campagna coloniale della storia, cioè quando le potenze europee stavano già pensando di cedere indirettamente dei poteri alle popolazioni coloniali, l'Italia fece l'ultima campagna coloniale della storia, che tra l'altro fu la più grande campagna coloniale della storia. E se è lecito fare una comparazione, potremmo dire che solo gli Stati Uniti d'America nel Vietnam eguagliarono i numeri della campagna italo-etiopica. Pensiamo a dati odierni, la guerra in Afghanistan e la guerra in Iraq non vedono i numeri. E quindi ecco, anche questo spiega il grosso progetto del fascismo di fare tastare, provare il sogno africano agli italiani. Chi lo provò sicuramente se ne ricordò per tutta la vita. La Società delle Nazioni non fu acquiescente rispetto alla guerra d'Etiopia, però aveva le mani legate, cioè più di certe misure non poteva prendere, quindi l'unica cosa a cui poteva limitarsi era un embargo. Questo embargo fu votato subito dopo l'inizio della guerra, e siamo nel novembre del 35, cioè la guerra inizia nell'ottobre e le sanzioni vengono promulgate subito dopo, quindi in novembre, cesseranno nel luglio del 36, cioè 2 mesi dopo finita la guerra, quando Badoglio entrerà ad Addis Abeba, ed era in effetti l'unica misura che questo organismo sovranazionale, definiamolo così, poteva prendere. Gli effetti non furono notevoli, nel senso che l'Italia ridefinì i rapporti con la Germania e quindi parte del commercio fu veicolato sulla Germania. Alcuni paesi che non aderivano alla Società delle Nazioni continuarono a avere rapporti di import e export con l'Italia, Panama ad esempio. E quindi diciamo la Società delle Nazioni fece il massimo che poteva fare a quell'epoca, non erano previsti interventi militari. Dobbiamo considerare un aspetto, l'unico elemento se vogliamo che ci può far dire che la Società delle Nazioni non fu equidistante, cioè prese delle decisioni per apparire equidistante ma poi nei fatti non lo fu, fu la questione dei pozzi di Walwal, questi pozzi lungo il confine tra Etiopia e Somalia, dove vi furono degli scontri a fuoco tra italiani, che poi non erano italiani, erano somali al servizio degli italiani, e etiopici. Questo scontro, che viene individuato come il caso Sbelli, avvenuto nell'estate del 35, qualche mese prima della guerra, ecco, di fronte alle proteste dell'Etiopia, alla Società delle Nazioni, la Società delle Nazioni, presa, diciamo, dopo un'indagine, arrivò a attribuire le responsabilità ad entrambi, quindi volendo tenere equidistante, una posizione equidistante, di fatto legittimò un'occupazione, sì, un'aggressione, una occupazione che l'Italia aveva già fatto da alcuni anni, rosicchiando questo terreno, questo territorio che era strategico perché era ricco di pozzi d'acqua. Un'altra decisione che sicuramente fu a discapito più dell'Etiopia che dell'Italia fu quella dell'embargo totale alla vendita delle armi a entrambi i belligeranti, che è iniziata la guerra nell'ottobre del 35. La Società delle Nazioni vieta vieta ai propri membri di vendere le armi sia all'Etiopia che all'Italia, se non che l'Italia aveva un'industria degli armamenti, le armi le aveva già tra l'altro inviate nel Corno d'Africa, mentre l'Etiopia non aveva un esercito armato come quello italiano e soprattutto era in attesa di ricevere armi già pagate. Allora, io nel mio libro, nel secondo capitolo, cerco di delineare quello che possiamo definire il soldato medio di questo enorme esercito. Certo, è limitativo perché non tutti erano così, però diciamo ho cercato, con tutti i limiti che può avere questo discorso, di dare una lettura di massima, a partire da un bellissimo romanzo che è quello di Ennio Flaiano, Tempo di uccidere. Fu fatto un film e io ho cercato di delineare questo personaggio che non conosceva la lingua locale, non aveva idea degli usi e dei costumi e delle tradizioni, era totalmente all'oscuro di quelli che erano i rapporti tra le piccole comunità, i rapporti economici, i rapporti tra i gruppi etnici, e quindi non avevamo conoscenza del territorio, avevamo carte geografiche approssimative, e questa, se vogliamo, è una continuità, perché già nel 1896, alla battaglia di Adua, noi subimmo una cocente sconfitta perché avevamo carte geografiche errate. E questo per quanto riguarda, diciamo, i soldati di truppa, anche gli ufficiali, perché poi erano pochi quelli che appunto conoscevano o avevano idea di dove sarebbero andati. La maggior parte dei soldati venivano imbarcati sui piroscafi a Napoli, ricevevano qualche libricino con riassunti estremamente concisi sulle tradizioni, sul paese dove dovevano andare, e basta. Questo diciamo non riguardava solo il soldato, ma anche ai massimi livelli, cioè Mussolini non sapeva nulla delle colonie, Alessandro Lessona, ministro dell'Africa italiana, non ne sapeva nulla, e quindi in un qualche modo cercano di recuperare alcuni studiosi di alto livello come Enrico Cerulli, e da questi si fanno dettare le linee per procedere con l'occupazione, per gestire i rapporti o non gestire i rapporti con la classe dirigente tradizionale. Noi abbiamo vari modelli di colonizzazione, abbiamo l'assimilazione nelle colonie francesi, abbiamo ruolo diretto o indiretto nelle colonie britanniche. L'Italia sviluppò un modello suo, a mio modo di vedere, perché non tutti condividono questa lettura, e io lo definisco modello eterodiretto, perché non si utilizzò la classe dirigente etiopica, ma nemmeno fu dato potere alle autorità politiche e militari in colonia, cioè tutto doveva essere etero diretto da Roma. Infatti vediamo che qualsiasi decisione veniva presa qui in Italia, di ogni tipo, cioè noi vediamo che Lessona inviava telegrammi su qualsiasi questione.
Mi ricordi alcuni che sono contro la volontà degli stessi generali italiani che proponevano di fare alcune scelte?
Certo, c'è questo, sono diversi telegrammi riassumibili nello slogan "nessun potere a Ras, nessun potere a Mezzadria". Cosa significava? Che tutta la classe dirigente che operava sul territorio e cooperava con il Negus doveva essere messa ai margini. E a questo proposito dobbiamo, a mio modo di vedere, comprendere bene la figura di Rodolfo Graziani, che fu carnefice, però era anche un coloniale, cioè lui spese molti anni in colonia. E quindi dobbiamo comprendere che lui cercò di portare in Etiopia la sua esperienza della Libia, esperienza fatta sì di repressioni, campi di concentramento, deportazioni, ma fu anche un'esperienza, Graziani cercò di cooptare alcuni dei notabili musulmani, certo quelli che si sottomisero ed erano disposti a collaborare, e lo stesso era quello che aveva in mente di fare in Etiopia, cioè diventato viceré, perché Badoglio, occupata di Sabeba, tornò in Italia a prendere gli onori lasciando un paese che per i tre quarti non era ancora occupato. Ecco, Graziani chiede la possibilità di poter usare questi notabili e gli viene risposto negativamente. C'è un documento di Alessandro Lessona, di diverse cartelle dei primi di luglio del 36, in cui appunto dice "nessun potere ai Ras", riprendendo quello che veniva dettato da Mussolini, e appunto dice "convivenza senza promiscuità". A questo punto è una questione fondamentale per capire poi tutti gli avvenimenti successivi, perché in un paese dove spadroneggiavano i RAS, e questi avevano terre, avevano i tributi, certo poi c'erano vari livelli, perché c'erano i tributi per le chiese, c'erano i tributi per l'autorità dei RAS, c'erano i tributi che poi andavano all'imperatore, però diciamo dall'oggi al domani i capi si trovano completamente spodestati. Ed è ovvio che di fronte a questa esclusione non potevano fare altro che organizzare una ribellione. Faccio un caso, faccio un esempio, cioè il solo, cioè quando Badoglio entra da Addis Abeba emana diversi bandi sul possesso delle armi da fuoco e delle armi bianche. Allora, dopo un paio di giorni dall'occupazione di Addis Abeba, chi veniva trovato in possesso di armi da fuoco e di armi bianche era passibile di fucilazione. In un paese dove avere un'arma è simbolo di status, cioè noi consideriamo che in alcune comunità il fucile passa da padre in figlio come una sorta di eredità non solo materiale ma più simbolica, certo. Il proibire il possesso di un'arma vuol dire far decadere a un rango infimo persone che gestivano ampi territori. Quando noi parliamo di un RAS dobbiamo pensare a territori più grandi di una normale provincia italiana. La cosa deleteria è che questi bandi non furono emanati per un periodo temporaneo, cioè noi nei tribunali, nelle sentenze dei tribunali contro gli etiopici vediamo utilizzati i bandi tra i capi di accusa anche 3 anni dopo l'occupazione di Addis Abeba. E quindi se il bando ha un significato in ambito di guerra come un senso transitorio, se noi in un paese come l'Etiopia lo generalizziamo su tutto il territorio per diverso tempo, questo fa sì che chiunque rischia la fucilazione, perché insomma dobbiamo pensare a un territorio infestato anche da bestie selvagge. Chi va in Etiopia oggi vede comunque un territorio sconvolto rispetto a quello che avevano di fronte gli italiani nel 35-36, pensiamo alla regione dei laghi al sud dell'Etiopia dove furono fatte le prime operazioni di polizia coloniale. Ecco, lì gli italiani dovevano farsi spazio con i caterpillar e bruciare la foresta. Adesso chi ci va non vede foresta, perché è stato tutto deforestato per questioni non inerenti al colonialismo ma a un modello di sviluppo, sottosviluppo, di questioni contingenti attuali. Ecco, però ci rendiamo conto che in certe zone dell'Etiopia era una necessità. Faccio un esempio: oggi nella periferia di Addis Abeba di notte può capitare che si avvicinino le iene nelle discariche, o figurarsi 70 anni fa dove l'essere umano aveva una presenza molto più limitata. Allora, dobbiamo rispetto alla tua domanda fare alcune specificazioni. Il gas fu usato nella Grande Guerra, ma non era bandito dalle convenzioni internazionali. Tutti gli eserciti avevano i propri reparti chimici, anzi gli osservatori militari si scambiavano informazioni, gli italiani andavano in Ungheria e ho trovato documenti in cui questi facevano l'addestramento reciproco, cose note in merito alle quali non ci si può scandalizzare. Cosa grave è che l'Italia fece utilizzo di armi chimiche dopo aver sottoscritto la convenzione, i protocolli della convenzione di Ginevra che bandivano le armi chimiche. Di questo ne dobbiamo tenere conto, perché altrimenti non capiremmo la gravità di quanto fatto dagli italiani. Cioè, tutti avevano le armi chimiche, ma nessuno dopo la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, tutti avevano i propri reparti chimici. ma in Europa non furono utilizzate perché appunto c'era la possibilità che l'esercito avversario le utilizzasse come rappresaglia, mentre in Etiopia i nemici non avevano queste armi.
Sono un po' come l'equilibrio del terrore atomico successivamente alla Seconda Guerra Mondiale.
E secondo me questa è la lettura che dobbiamo dare, perché spesso si dice furono utilizzate in Etiopia perché in disprezzo della popolazione in quanto nera erano i razzisti. Si dice, ma questo senza prove, che vennero utilizzati in Jugoslavia perché questi erano slavi e quindi inferiori a noi, ce lo potevamo permettere, ma va detto che qualora fossero stati utilizzati in Jugoslavia, non ne abbiamo le prove, comunque vi erano dei nemici che non erano in grado di rispondere in maniera proporzionale. Ecco, questa è come premessa, perché...
Quindi una valutazione puramente militare fu.
Certo. In merito alle repressioni, i dati sono incompleti. Allora, l'aeronautica continuò ad utilizzare l'iprite in notevoli quantità. Ad esempio, nell'estate del 37 scoppia questa grossa rivolta tra la regione del Gojam, nel governato della Mara, e nello Shoah, la regione di Addis Abeba, e diciamo, la ribellione mise in seria difficoltà i presidi e i comandi militari dislocati sul territorio, e come risposta nei mesi di settembre, ottobre, novembre, in modo specifico nel Gojam, l'iprite fu utilizzata direi quotidianamente. I dati che noi abbiamo pubblicati da Angelo Del Boca in un volume a più mani, qui ci sono saggi di Gentili e Rochat, ecco, questi dati rispetto a delle verifiche approfondite comunque non sono completi per quanto riguarda l'aeronautica. L'artiglieria non abbiamo dati, su Zeret c'è qualcosa, poi ci ritorno. Sull'artiglieria noi non abbiamo alcun tipo di dato. Dobbiamo considerare che l'arma chimica era un'arma molto pericolosa, cioè non poteva essere trasportata facilmente e quindi poteva essere utilizzata solo con alcuni pezzi di artiglieria, non con tutti, e pertanto l'artiglieria lo utilizzò in minima misura. Ma non abbiamo i dati, sappiamo la quantità che fu esportata e fu stoccata tra la Somalia e l'Eritrea, non abbiamo i dati di quanto ne rimase e di quanto ne fu utilizzata nel corso degli anni dell'occupazione. Comunque direi che principalmente utilizzata dall'aeronautica per bloccare i movimenti delle bande partigiane, cioè veniva utilizzato il gas per infettare valli, corsi d'acqua in maniera tale da precludere eventuali vie di fuga. Erano i cosiddetti bombardamenti sbarramento C. Quando noi troviamo nei documenti sbarramento C, quello è sicuramente un bombardamento fatto con armi chimiche. La strage di Zeret vi fu un utilizzo anomalo. Allora, Zeret è un paese nell'Alto Shoah, vi è una grossa grotta dove si rifugiarono i civili dei villaggi circostanti, nel senso che i partigiani erano scappati altrove, cioè ci sono documenti e prove in base alle quali questi erano sì rifugiati in grotte, ma non in quella di Zeret, erano gruppi più piccoli, poi insomma lo sappiamo che i partigiani hanno più mobilità rispetto ai civili. I civili si nascosero in questa grotta pensando di essere in salvo, ma furono individuati per una serie di circostanze, e l'assedio durò un paio di settimane e fu chiamato un plotone del reparto chimico che portò sull'altipiano una bomba all'iprite sversata in 12 bidoni più piccoli. Quindi fu un utilizzo anomalo, cioè non fu lanciata dall'aviazione e non fu lanciata dall'artiglieria, cioè questi bidoncini furono posizionati sul ciglio dell'altopiano dove proprio in corrispondenza della grotta furono calati dall'alto. Un sottufficiale si calò dall'alto con un modo primitivo, attaccandosi a delle corde in un qualche modo, fece calare questi 12 bidoncini e li fece detonare con una scarica elettrica. Dobbiamo considerare che l'iprite è lo stato liquido, non è un gas. E quindi esplodendo questi bidoni si riversarono all'interno della grotta. Prova c'è che furono utilizzati questi bidoni, perché abbiamo il diario di questo torinese che appunto fece questa azione e che lascia addirittura scritto di essersela respirata l'iprite, perché certo dei vapori li rilascia. Quindi nel dopoguerra fu riconosciuto come invalido per aver respirato questa iprite. Questo iprite si riversò nella grotta, come ho detto, e gli assediati uscirono. L'iprite fu riversata all'interno dell'imboccatura della grotta e l'artiglieria dall'esterno si sparò dei colpi con aggressivi chimici ma lacrimogeni, in maniera tale da far uscire. Questi uscirono arrendendosi, furono posti sul ciglio dell'altopiano e furono mitragliati a gruppi di 50. I documenti italiani parlano di 800 fucilati. I sopravvissuti, alcune donne e bambini, non sopravvissero perché sicuramente si infettarono con il gas, non avendo vestiti in caucciù o in gomma, quindi i loro vestiti tradizionali si impregnarono e si infettarono con questo vescicante. Ticolosa la descrizione di questo italiano che riversò l'iprite nella grotta, nel senso che ci dice anche gli italiani avrebbero avuto problemi di infettarsi, no? Quindi il problema era quello di far uscire le persone lungo un unico sentiero per evitare che si infettasse tutta l'area. Se non che dopo i colpi di lacrimogeni dalla grotta uscirono le bestie, gli animali, perché questa era una comunità di civili che erano portati dietro tutto quello che avevano nei villaggi, e questi animali con le zampe infettarono non solo un sentiero, no? Il problema per gli italiani era quello di colpire eventuali avanguardie di partigiani che erano rimasti nella grotta, e qualcuno c'era, senza però muovere troppo terreno, perché altrimenti si sarebbe contaminato non solo il sentiero, no? Nella descrizione invece questo italiano si sofferma sul fatto che sono sparati così tanti colpi, ma diverse decine di migliaia, che le zolle di terra contaminate si dispersero dappertutto. Questo per dare l'idea di quanto pericoloso sia questo materiale. Facciamo conto, appunto, sempre da questo diario di questo reduce, abbiamo anche una descrizione sugli effetti, nel senso che portando questi bidoni dal basso piano all'alto piano, alcune gocce fuoriescono, macchiano un commilitone di questo, e l'unico modo per pulire la ferita è proprio asportare un pezzo di carne con un coltello, altrimenti l'iprite penetra a fondo, crea delle cancrene e non si ferma. Questo a contatto, perché poi se viene respirata si hanno delle conseguenze anche a lungo termine. Il caso più noto è quello di Afnas Ibu, comandante del fronte sud nel 35-36, le cui truppe furono bombardate notevolmente da Graziani, che utilizzò di più l'iprite di quanto non utilizzò Badoglio nel fronte nord. Lui sopravvisse agli scontri bellici, riparò all'estero insieme al Negus, ma nell'ottobre del 36, quindi qualche mese di distanza, morì a Davos per le conseguenze dell'iprite, ed è lì ancora sepolto. Faccio un'altra premessa anche a questa domanda. Io trovai 4 anni fa un documento manoscritto in cui si parlava di un assedio in una grotta, dell'utilizzo di iprite e arsine e della fucilazione di 800 persone, un foglietto manoscritto in mezzo a un faldone di centinaia di telegrammi. 2 anni dopo trovai una relazione sulle operazioni Grande Polizia Coloniale fatte nel 39 nella regione dello Shoah, dove mi è scritto che furono utilizzati 50 colpi di arsine, quindi di lacrimogeno. In questa relazione vi sono allegati tutti i telegrammi delle colonne operanti, quindi noi sappiamo esattamente giorno per giorno come fu condotto l'assedio nella grotta di Zeret, ma anche nelle grotte limitrofe, perché furono posti assedi altrove, e sappiamo anche che il reparto chimico si mosse nelle altre grotte, ma non abbiamo dati sull'utilizzo dei gas. Dopodiché io avevo praticamente concluso la mia ricerca e ero sulla dirittura di consegnare le bozze all'editore, e una sera ricevo la telefonata da questo signore che mi parlò del padre, dicendomi di avere un diario che mi è stato messo a disposizione, con mio grande stupore, perché per circa capitano queste cose, in qualche modo rimettono in discussione quello che pensiamo sul nostro paese, su certi luoghi comuni del passato coloniale. Cioè, rischiamo talvolta anche noi storici coloniali più critici di finire nei luoghi comuni, quindi di ritenere gli italiani tutti eredi dei criminali. Invece io ho scoperto che ci sono persone che hanno coraggio di guardare in faccia la verità e il loro passato, e lasciatemi dire che in questo frangente è molto più difficile ammettere una cosa del genere, perché rendere noto che il proprio padre fece certe cose è dura, è peggio che dire che gli alti ufficiali delle forze armate commisero certi crimini di guerra. Cioè, all'interno della propria famiglia significa rimettere in discussione la figura paterna, l'educazione ricevuta da questa persona. Infatti io con questa persona che mi ha dato il diario ho anche costruito un rapporto che non è solo quello di uno storico che va in una casa a leggere un diario, ma direi che proprio quest'uomo mi ha dato molto sotto il profilo umano, in un contesto, appunto, come dicevi tu, in un paese dove la memoria è breve, è corta. Vorrei ricordare che dopo che io portai alla luce la strage di Zeret, venni attaccato dall'onorevole Fini in una conferenza nazionale del suo partito, dicendo che dicevo bugie. I documenti ci sono, qualche cosa si è mosso, sentivo D'Angelo Del Boca e sua figlia lo scorso anno alle superiori, ha studiato su un libro di storia in cui la strage di Zeret è già inserita, un libro Zanichelli, non faccio pubblicità, ma mi sembra doveroso segnalare la cosa a eventuali insegnanti. Nella nuova enciclopedia etiopica che viene fatta in Germania ci sarà una voce Zeret, certo non riguarda l'Italia, però diciamo che qualche cosa lentamente si muove. Non ho dubbi di essere ottimista in questo, voglio dire, anche perché faccio parte della terza generazione di studiosi che si occupano di queste cose. Il mondo politico ha ammesso pubblicamente l'impiego delle armi chimiche, sì, già dal 1996, il generale Corcione, ministro della difesa, rispose a un'interpellanza parlamentare ammettendo l'utilizzo dei gas, cosa che era nota a tutti, ecco.
Però mancava proprio una presa di dati.
Per non limitare il discorso ai crimini, possiamo sviluppare un'osservazione nell'ambito culturale, ecco. Semplice esempio, cioè in qualsiasi paese europeo ex coloniale si è venuto a creare un sincretismo con l'ex colonia, cioè l'immigrazione, il meticciato nella musica, nel modo di cucinare. In Italia questo no, ed è proporzionale all'essere stati silenti di fronte a, se non negazionisti, di fronte a certe cose. Cioè, sto parlando di cose assolutamente banali, non abbiamo conoscenza della musica del Corno d'Africa, non conosciamo la loro letteratura, sì, magari vengono pubblicati romanzi africani, ma non del Corno d'Africa, cioè sono marginali, non abbiamo ristoranti etnici del Corno d'Africa, qualcuno, ma non in modo proporzionale, o l'Olanda rispetto alle ex colonie. La colonizzazione, perché poi il termine utilizzato all'epoca era colonizzazione, colonialismo nasce dopo la decolonizzazione, un'accettazione, da, in un qualche modo anche un'accettazione negativa, no? E descrive una fase storica chiusa. Io personalmente non condivido mai l'utilizzo di termini come neocolonialismo, perché una fase chiusa è utilizzare un prefisso in un termine ben chiaro, significa non avere ben chiaro i fenomeni che si hanno di fronte sotto il profilo teorico, o anche non si ha la metodologia corretta per poterli affrontare. La colonizzazione italiana era una colonizzazione demografica, attenzione però a non fraintendere le mie parole, fu colonizzazione demografica rispetto ai progetti, rispetto alla propaganda, rispetto a quanto dispiegato dal regime fascista. Nei fatti poi non vi fu emigrazione per colonizzare i territori oltremare, in Libia di più che in Etiopia, ma direi praticamente inesistente fu la colonizzazione da parte di coloni, di civili nel Corno d'Africa. E quindi, seppure non vi sia questo dato reale di coloni, per il regime doveva essere una colonizzazione demografica. La colonizzazione demografica significa fondamentalmente occupare un territorio che appartiene ad altri per farlo popolare da altre parti. Quindi anche questa è una delle spiegazioni, l'impostazione, questo spiega l'impostazione e spiega il perché di così poca considerazione nei confronti dell'elemento indigeno. Gli unici che furono coinvolti erano i musulmani, ma solo in ambito militare, non nel concedere potere sui territori, nei villaggi. In America ci fu un'occupazione demografica, perché lo vediamo oggi, non ci sono più i pelle rossa, ma ci sono altri che sono hanno occupato. In Africa orientale italiana non ci fu questo sviluppo, quindi, però appunto rispetto anche a quanto dicevo prima, il dato di quanto sia stata antistorica, sta anche nel capire che non era più possibile nel Novecento soggiogare una popolazione, sempre che lo sia stata nel passato, così come pensava il fascismo. Anche non solo diciamo gli imperi delle altre potenze europee nell'età contemporanea, ma andiamo ancora prima, scendeva a patti con la popolazione locale.
Leggiamolo dalla voce di chi l'ha subito, sempre dal libro di Matteo Dominioni, Lo sfascio dell'impero, gli italiani in Etiopia dal 1936 al 1941. Questa è un'intervista a Ras Imiru, tratta appunto da Angelo Del Boca, riportata sul libro, come raccontò una di questi bombardamenti a gas. Fu uno spettacolo terrificante. Io stesso fuggì per un caso alla morte. Era la mattina del 23 dicembre ed avevo da poco attraversato il Takazè quando comparvero nel cielo alcuni aeroplani. Il fatto tuttavia non ci allarmò troppo perché ormai ci eravamo abituati ai bombardamenti. Quel mattino però non lanciarono bombe, ma strani fusti che si rompevano appena toccavano il suolo oppure l'acqua del fiume e proiettavano intorno un liquido incolore. Prima che mi potessi rendere conto di ciò che stava accadendo, alcune centinaia fra i miei uomini erano rimasti colpiti dal misterioso liquido ed urlavano per il dolore mentre i loro piedi nudi, le loro mani, i loro volti si coprivano di vesciche. Altri, che si erano dissetati al fiume, si contorcevano a terra in un'agonia che durò molte ore. Fra i colpiti c'erano anche dei contadini che avevano portato le loro mandrie al fiume e gente dei villaggi vicini. I miei sottocapi intanto mi avevano circondato e mi chiedevano consiglio, ma io ero stordito, non sapevo che cosa rispondere, non sapevo come combattere questa pioggia che bruciava ed uccideva. Questa è la testimonianza fatta da uno, appunto Irras Imirru, intervistato da Angelo Del Boca, intervista riportata poi sul libro di Dominioni che abbiamo appena presentato e che racconta appunto in come avvenne questo tipo di bombardamento al gas. Quest'altra testimonianza, sempre sul bombardamento dei gas, è stata rilasciata dallo stesso Haile Selassie durante una udienza alla Società delle Nazioni, quella sorta di ONU che c'era allora. Dopo la guerra, quindi, e questa è la testimonianza. All'inizio, durante la fine dell'anno 1935, l'aviazione italiana lanciò sulle mie armate bombe di gas lacrimogeni. I loro effetti furono di scarsa efficacia. I soldati impararono a disperdersi in attesa che il vento dissolvesse rapidamente i gas tossici. L'aviazione italiana ricorse allora all'iprite. Barili di liquido venivano lanciati sui gruppi armati, ma anche questo sistema non si rivelò efficace. Il liquido non colpiva che qualche soldato e i barili a terra mettevano in guardia dal pericolo. Allora continua questa testimonianza di Haile Selassie alla Società delle Nazioni. Fu all'epoca dell'operazione di accerchiamento di Macallè che il comando italiano, temendo una disfatta, applicò il procedimento che ora ho il dovere di denunciare al mondo. Dei diffusori furono installati a bordo degli aerei in modo da vaporizzare su vaste distese di territorio una sottile pioggia micidiale. I gruppi di 9, 15, 18, gli aerei si succedevano in modo che la nebbia emessa da ciascuno formasse una coltre continua. Fu così che, a partire dalla fine del giugno 1936, i soldati, le donne, i bambini, il bestiame, i fiumi, i laghi, i pascoli furono di continuo spruzzati con questa pioggia mortale. Per uccidere sistematicamente gli esseri viventi, per avvelenare con certezza le acque e anche i pascoli. Il comando italiano fece passare e ripassare gli aerei. Questo fu il principale metodo della guerra. Questa è la denuncia fatta dall'imperatore Haile Selassie proprio all'udienza fatta alla Società delle Nazioni sul crimini italiani fatti durante l'invasione in Etiopia, appunto perché avevano prodotto questi gas. Poi tutti i responsabili italiani che furono messi su un fascicolo dei criminali di guerra da ricercare ed eventualmente, come anche i criminali nazisti, da portare davanti a un tribunale, chissà per quale ragione i criminali italiani non furono portati in giudizio, né fu iniziato nessun procedimento verso di loro, men che meno videro un'aula di tribunale dalla parte degli accusati. E questo è una di quei misteri di cui aspettiamo ancora la soluzione. Il perché non avvenne quello che normalmente si fa quando finisce una guerra: chi si macchia di crimini in genere viene perlomeno inquisito, processato. Questo permette anche di costringere a un eventuale racconto dei fatti. Per i criminali italiani, non solo in Etiopia, nemmeno in Libia, nemmeno in Jugoslavia, nei Balcani, durante l'occupazione di queste aree del mondo da parte del colonialismo fascista italiano, furono mai portati davanti a una corte internazionale. La Norimberga italiana non c'è stata, eppure i crimini ci sembrano abbastanza drammatici. Bene, noi questa è un po' la ricerca, e stiamo cercando di togliere il velo a questa un po' miseria italiana. E a questo proposito, appunto, vi invitiamo tutti e tutte venerdì 12 dicembre prossimo, dopodomani, a vedere la proiezione del film Il Leone